Ben ritrovati, se non la smetti ti mando dal preside, eccoci qua, 19esima puntata, le contiamo. Siamo nella settimana della festa della donna, cosa farà la prof questa sera?
Questa sera niente di particolare, perché per me, a parte che starò con i nipotini che è già una cosa eccezionale, ma per me, mi sembra giusto ricordare a tutti la festa della donna, per ricordare da dove nasce e per ricordare anche che ci sono ancora tantissime differenze che non sono giuste, che vanno ricolmate, e che ci sono anche tantissime donne che vengono trattate ancora come bestie, io dico, in paesi i più disparati, no?
È stata troppo commercializzata?
Si
perde il significato?
Sì, si perde un po' il significato, però il simbolo ancora resta, perché c'è anche a Belluno la passeggiata lì col vento nei capelli, cioè sì. È un momento in cui magari si fanno riflettere anche le donne stesse su ciò che a loro ancora tra virgolette manca. Però la frase sarà scontata, ma bisognerebbe ricordarselo tutti i giorni, quindi tiriamo via la parte di commercializzazione, tiriamo via che non deve essere un solo giorno. Però ci vuole ancora, perché dai femminicidi ma a cose semplicissime come, non so, il discorso dei farmaci, metti, no? Che i farmaci vengono costruiti sul modello standard uomo e invece la donna non è una razza diversa, è un organismo diverso, cioè il discorso degli ormoni che sono diversi, a parte le misure diverse anche della persona, fa in maniera che i farmaci reagiscano anche in maniera diversa. Per cui bisognerebbe, c'è adesso una parte di ricerca che va verso questo, bisognerebbe che fosse, come tutta la ricerca, più esaltata, più finanziata, più che ci si credesse di più, che si credesse di più anche nell'importanza di una cosa del genere. Oppure anche cose banali, tipo ho letto l'altro giorno, i predellini degli autobus, sai, gli scalini con cui si sale su, sono fatti a misura di maschio standard. E quindi per le donne, o le cinture di sicurezza delle macchine. Quindi sì, insomma, ci sono tante piccole cose, però parliamo di donne a scuola, dici?
Direi proprio di sì, ricordando l'importanza della Giornata Internazionale della Donna e che la storia ci riporta alla famosa tragedia in quella fabbrica.
Esatto.
Dove morirono parecchie donne,
parecchie, centinaia, centinaia, sì.
Belgio, vero, mi sembra.
Non mi ricordo, perché stavano facendo sciopero per i loro diritti e vennero praticamente chiuse dentro, e quando un incendio scoppiò ci rimasero.
Partiamo da questo concetto importante.
Sì.
Donne in scuola, beh certo, scuola. Ci saranno anche numeri importanti, perché penso che le donne nella scuola, le docenti soprattutto, siano in stragrande maggioranza in numero minore a quello maschile.
Ma veramente una stragrande maggioranza, perché passi il discorso che questa maggioranza assoluta, praticamente, perché il 99% c'è nella scuola dell'infanzia, in quanto si associa la cura, no? È caricata solo sulle donne, sia per gli anziani che per i piccoli. Passi anche quella della primaria, che ancora la maestra viene confusa dei bambini con la mamma e quindi eccetera, anche se io non sono tanto d'accordo, con il 96%, ma alle medie e alle superiori, dove il discorso è un discorso specialistico di materie, anche lì tra l'altro, oltre che essere il 67%, è che è aumentato invece che diminuire. Cioè prima c'erano più prof maschi,
certo,
dentro le scuole medie e dentro le superiori, cioè è aumentato di 18 punti percentuali in 20 anni. E questo deve far pensare, questa cosa qua. È perché è un mestiere che si può fare anche, io non dico che sia un part time, perché non è un part time con quello che devi poi fare dopo cena a casa, dopo che hai sistemato tutto, però è un mestiere che ti permette di stare più con i figli nei loro orari, perché
certo,
hai gli stessi orari, i
certo,
figli vanno a scuola o all'asilo, mm-hmm, eccetera, e tu vai a scuola anche tu, mm-hmm, col tuo mestiere, no? Per cui poi ti ritrovi a casa. Mentre per i maschi sarebbe la stessa cosa se lo facessero. Poi c'è il discorso del compenso, che un laureato maschio non si accontenta dei 1.400 euro al mese. All'interno della stessa amministrazione pubblica la media del laureato, anche la minima, è il 1.700, non il 1.400, cioè già lì vedi la differenza. Alle superiori a maggior ragione, perché sono quelle che, almeno gli IT professionali, preparano al lavoro, e siccome sul lavoro delle professioni ci sono più maschi a farlo, i più vicini dovrebbero essere loro. C'era questo discorso. Quando la figura del maestro, tra virgolette, trovalo tu adesso un maestro, era maestro, farmacista e sindaco, non i paesi, le tre autorità. Non c'è più. È difficile che metti un laureato in architettura che potrebbe insegnare educazione artistica alla scuola media, vada o lo fa come secondo mestiere, intanto fa anche un pezzo di libera professione, ma è difficile che lo scelga, non si sente realizzato.
Certo,
no?
Certo.
E anche purtroppo anche gli ingegneri che insegnano negli istituti tecnici tutte le materie, spesso lo fanno come secondo lavoro come part-time.
Altrimenti uno che studia ingegneria nucleare e si ritrova in cattedra, credo che si sente anche un po' fallito in quello che è il suo corso di studi, no?
E quantomeno non è preparato per insegnare.
Uh-huh.
È quello il guaio anche. Non lo sono preparate neanche le sue colleghe.
Certo.
Le sue colleghe
femminili. Non è il suo lavoro.
No, non è lo... Però questo non è un vantaggio, avere tutte queste donne nella scuola, perché siccome nella scuola come alunni ci sono anche i bambini maschi.
Certo che sentire da una donna dire questa cosa è potentissima.
Davvero? No, siccome ci sono anche i bambini maschi hanno bisogno anche del modello maschile, non gli basta il papà.
Io ero rimasto all'asilo nido, stavo pensando, mentre parlavo, all'asilo nido... Se mi veniva in mente un maestro d'asilo e non mi è venuto in mente un maestro d'asilo.
Aspetta.
Ho sempre sentito parlare al femminile, maestra d'asilo.
Allora, distinguiamo, il nido è quello 03, proprio lì, io nella mia carriera non ne ho mai visti, solo donne, forse un paio ne saranno capitati. Alla scuola dell'infanzia, rarissimi, difatti il 99% uno su un 100 c'è. Quando capitano, e mi è capitato di conoscerli, sono fantastici.
Ci credo.
I bambini li adorano,
vocati a quel punto là.
Sì. Ma poi il modello maschile e il gioco anche maschile, che purtroppo noi sappiamo le differenze ci sono, no? E, oppure l'ordine del quaderno, la calligrafia di tipo maschile, bisogna che ci sia, perché altrimenti i maschietti si sentono frustrati e inadatti. Tu vedi le bambine che fanno le cornicette tanto adorate dalle maestre, e i bambini, vedi, guardare i miei nipoti con le cornicette. Sì, oppure i teschietti, certo. No, quelle robe lì. Vabbè, per cui non è un vantaggio il fatto che nella scuola ci siano soltanto in prevalenza donne, anche se sono splendide.
È un vantaggio nella scuola essere donna per avere il voto migliore del maschio?
No, allora, aspetta, ci sono quelli per cui... che se danno un voto migliore alle ragazze, magari sono professori maschi di solito, le professoresse femmine tendono ad avere, a coccolare di più maschietti, vuol dire che c'è qualcosa che non va sotto.
Mm? Mm-hmm.
E invece è venuto fuori in una statistica fatta in Olanda, da una cosa importante, però loro hanno testato 27.000 alunni e non so, 1.700 docenti, quindi è una statistica molto valida, su... le aspettative che hanno i docenti nei confronti degli alunni di scuola media, di prima media. Docenti maschi e docenti femmine, là hanno più docenti maschi, sono quasi in pari, perché? Perché lì li pagano meglio, secondo me è per quello. E è venuto fuori che pensano, cioè quello che ci si aspetta, quello che pensano questi docenti dei loro alunni è che siano più dotati, si aspettano di più, no? Da ragazzi maschi, possibilmente ricchi. E anche qua è qualcosa che io spero che in Italia non sia, perché è una brutta
cosa. La casta,
cosa.
Si chiama casta.
Più o meno. Perché la famosa teoria delle aspettative, cioè quello che io mi aspetto da te, poi finisce che avviene. Perché io in qualche maniera ti influenzo, ma soprattutto influenzo le altre, cioè le ragazze, va bene, hai fatto il compito di matematica, che stupito che sono, questa volta è stata la Marietta a fare il compito di matematica migliore della classe invece di Giuseppe, pensa a te.
Ma ci sono più laureati donne o più laureati uomini?
Attualmente in Italia stanno, le donne hanno superato i maschi, sia come iscrizioni all'università che come lauree e anche come voti.
Il percorso di studio è molto lungo, abbandonano più le donne o più gli uomini?
Abbandonano di più i maschi già a partire dai 15-16 anni, cioè dal primo approccio con la scuola secondaria.
Adesso sequestriamo la penna alla professoressa.
Sì, grazie.
Quel tic tic che sentiva.
L'avevo trovata qui sul tavolo, stato, scusa.
Superato il limite di sopportazione nelle cuffie.
Scusami.
Torniamo a noi. Abbiamo un argomento importante perché ci sono delle donne, e qui ci rifacciamo anche al discorso introduttivo, no? Alle quali viene addirittura negato quello che è un diritto allo studio.
Sì, ma in maniera orrenda. Adesso è venuto fuori che in Iran, dove già le donne sappiamo come stanno soffrendo di mancanza di diritti, però ci sono nelle scuole, ci sono i più conservatori che stanno avvelenandole, cioè pare che siano loro. Sono già 900 ragazze che sono finite in ospedale con sintomi di avvelenamento respiratorio, e dicono che intanto che erano a scuola hanno visto entrare dalla finestra degli oggetti che poi hanno sprigionato dei gas, che roba che le mandano al creatore, insomma. Quindi addirittura è questo, perché ne si vuole scoraggiare la presenza femminile nelle scuole. Già gli hanno negato l'università, non parliamo poi dell'Afghanistan, dove non possono proprio andare neanche alle superiori, e c'è da chiedersi perché. Cioè, il più reazionario e costrittivo e meno democratico è un regime, più attacca la donna e te la chiude in casa. Come non lo so io, perché che pericolo così. È una donna in giro, è una carta in più, non so.
Certo, un'opportunità.
È un'opportunità, ma anche metti negli ospedali o appunto nella cura o negli asili, nelle scuole, è impossibile. Invece succede questo, è terribile.
Non lo ha detto, 900 sono 900. Ragazze che sono
fino
state
adesso, ufficialmente,
uccise, avvelenate.
No, avvelenate non sono, avvelenate, morte, non sono, sì. Morte per fortuna, però hanno problemi respiratori che vanno avanti per mesi, insomma.
Pazzesco. Allora, nel giorno della festa della donna era importante ricordare, sicuramente nella giornata internazionale della donna, era importante ricordare anche questo, STEM e Invalsi. Ne riparliamo?
E ragazze. STEM e Invalsi, purtroppo abbiamo dati, ancora sono usciti bene quelli dell'anno scorso, e dati che fanno una profonda differenza tra i dati del nord e quelli del sud, e questo è un guaio. Il secondo guaio è che le ragazze superano i ragazzi in italiano e in inglese dappertutto, nord e sud, ma in matematica no. E non è genetico, è semplicemente quella mancanza di autostima per cui manco ci si prova. Se ti convinci fin dalla seconda elementare che non sei bravo in matematica, perché? Perché la mamma ti dice che anche lei era così, perché ti vedi che i mestieri dove c'entra la matematica, tipo i programmatori di computer, sono tutti maschili, alla fine dico non ci provi, e se non ci provi non ce la farai mai.
Un po' come una volta quando dicevi vado a fare il cuoco, in famiglia ti dicevano che cuoco, va a fare il conge.
Sì.
Io quando ho detto ai miei che volevo fare l'istituto alberghiero perché mi attirava, cavolo, iniziavi il lunedì alle 10 del mattino, venerdì sera.
Era per quello che ti attirava,
beh, certo,
non per il mestiere
moltissimo,
subito di cuoco.
Si sono offesi in famiglia, ho avuto tutti contro, cuoco no, invece è una professione bellissima, ben
anche
remunerata, perché fai un sacco di soldi, se ascolti il mercatino di Radio Più non cercano che cuochi, quindi
perché
è una professione bellissima. Finalmente è stata sfatata sta cosa, sì. Insomma, abbiamo chef stellati.
Bene,
anche nella cordina.
Allora tanti. Ci siamo persi il cuoco,
potevo essere un buon
il cuoco
pasticcione più. Chissà mai, chi lo sa. A ruota libera allora in questa puntata, prof, parliamo dell'ora di costituzione, la trovata del senato
che però una volta al mese, calma e che non sia troppo, fa intervenire dei super esperti di costituzione a parlare a un certo numero di ragazzi e ad altri che, perché se non li filtrano in streaming, no? A distanza, con l'obiettivo di far ragionare appunto sui valori della Costituzione. Dico, c'è bisogno che lo faccia il Senato? Non c'era una volta l'ora di educazione, si chiamava proprio educazione civica e Costituzione. Vabbè, passiamoci sopra, non possiamo accontentarci, dobbiamo dire che devono farlo di più. Lo stanno facendo sperimentalmente come una cosa nuova, ma mi sembra che si sono dimenticati che era una materia di studio, forse sarebbe da fare in maniera più estesa a tutti.
Ci siamo già occupati di questo argomento, lo facciamo anche oggi perché purtroppo ritorna di attualità, perché un bimbo di quinta elementare si affaccia alla finestra e viene colpito dal pallino di gomma.
Esatto, a scuola. Erano degli stupidelli che passavano per strada e sparavano alle finestre della scuola elementare. E cioè anche qua ci siamo con queste armi che continuano a girare. Tra l'altro, se siete chi è stato attento ai giornali o ai media in questi giorni, non so se avete notato quanti accoltellamenti anche tra ragazzini, anche qui vicino,
sì.
Cioè da noi le armi, quelle che sparano con la polvere da sparo, per fortuna sono poco diffuse,
ma le lame,
ma
ci sono,
le lame ci sono, perché ci sono anche in cucina. Mm-hmm. Non dovrebbero superare le quattro dita, eccetera, però si comprano facilmente, insomma, e quindi adesso abbiamo questa cosa qua. Cosa bisognerebbe fare? Educare alla non violenza, perché certo, è inutile sequestrare le armi. Poi io, insomma, non manderei a scuola un ragazzino con un coltello in tasca, sinceramente.
Eh beh, certo.
Non è che glielo impedisco, ma gli chiedo cosa ha messo in cartella e ci parlo con mio figlio, anche se ha 17 anni.
E poi noi siamo una generazione cresciuta con le quattro dita, perché da quando eravamo bambini ci dicono che la lama oltre le quattro dita è vietatissima, eccetera, eccetera, eccetera. Mm. Io mi ricordo che sono cresciuto con questo concetto.
Sì, anche se bastano anche quattro dita per accoltellare un compagno.
Direi di sì. Senta, la disgrafia è uno dei problemi delle nuove generazioni, no? Parliamo di problemi di scrittura, la disgrafia è una delle caratteristiche. Più generalmente i problemi di scrittura.
I problemi di scrittura.
Da dove nasce? Dal PC?
Pare di sì, perché dal PC, ma non in quanto PC perché scriviamo di meno, ma perché i bambini adesso tendono a scrivere soprattutto in stampatello. Mm. E quindi quella abilità che veniva conquistata con tutti quegli esercizi, con le aste, con i puntini, con stare nei quadretti, eccetera, la bella calligrafia, e quell'abilità lì che è oculo manuale, l'oculo manuale è ciò che ci ha fatto uomini diversamente dagli animali, col pollice opponibile, eccetera. Se non viene esercitata, non si costruiscono i raccordi neuronali che ti permettono poi di farlo. Ah, ma tanto anche scrivere in stampatello è importante, non solo perché è una coordinazione che cresce anche per altre cose, ma anche perché la scrittura in stampatello è molto più lenta.
Mm-hmm.
Allora, per poter farne tanta, tu la fai brutta, vai via veloce, quindi diventa anche illeggibile, diventa veramente un disturbo di apprendimento a quel punto lì. C'è chi è veramente disgrafico, cioè che non gli funziona quel collocamento neanche a provarci, e quindi devi aiutarlo con degli strumenti, si dice, compensativi o alternativi, come la dislessia, cioè siamo in quell'ordine di problemi lì. E poi c'è un altro problema, che mentre per la lettura, quindi per la dislessia, è stato studiato e c'è un metodo che ormai è condiviso quasi da tutti gli insegnanti su come insegnare a leggere i bambini, che si chiama metodo fonetico-sillabico, no? Quello per cui cominci con i pezzetti di sillaba, il disegnino dell'oca, fai oca che ha tre lettere solo, poi attacchi delle altre cose, eccetera. Non esiste per la scrittura, cioè almeno ne esistono tanti, ma non c'è un dibattito, non c'è una condivisione. Quindi bisognerebbe che venisse affrontato anche questo, perché prima, tutto sommato, c'era comunque l'esercizio fatto in chi con le aste, chi in un'altra maniera, ma si facevano scrivere i bambini prima con la matita e la biro arrivava dopo, eccetera, no? Adesso, essendoci questo supporto per cui praticamente oltre che la scuola non scrivono mai, sta venendo fuori un problema, perché poi il 22% dei bambini, sono ricerche dell'Umberto I di Roma queste, rischia di sviluppare problemi di scrittura, e il 10% di essere del tutto disgrafico, cioè che non riesce a scrivere in maniera che sia leggibile per altri.
Mi è venuto in mente che noi abbiamo assistito ad un passaggio epocale, no? Questo è un passaggio epocale, cioè si passa dalla scrittura al PC, ma noi abbiamo assistito anche al passaggio epocale dalla divisione alla calcolatrice. Vorrei sapere quanti oggi sanno ancora fare la divisione piuttosto che la prova del 9. Allora, lei che ha vissuto questo momento, come era stato preso a suo tempo dalla parte docente, come veniva visto e come poi è stato utilizzato nel tempo?
Allora, c'erano e ci sono ancora gli insegnanti, quelli più duri, più convinti, che vietano l'uso della calcolatrice, che la danno soltanto quando i problemi diventano complicati, diciamo alle superiori, per cui non si farebbe a tempo a finire il problema senza la calcolatrice, devi fare
radice quadrata,
logaritmi, eccetera, no? Ecco. Altrimenti, diciamo che a scuola non è tanto, si vorrebbe che facessero le quattro operazioni, che le sapessero fare.
Ma si fa ancora la prova del 9?
Sì, ho visto che sì. Si fa ancora, sì.
Ancora le divisioni, sì. Quelle
sì, certo,
impegnative,
certo.
Quelle.
Sì, teniamo presente che non sono ragionamenti, sono algoritmi. Cioè, fare l'importante è che i bambini capiscano il valore dei numeri, il valore del salto di decina, cioè che la stessa cifra scritta in una colonna e in quella dopo vale diversamente, perché è il segreto del sistema decimale. E quindi è quello il concetto fondamentale, e poi che capiscano il concetto fondamentale, cosa vuol dire fare una moltiplica, cos'è una per, non è altro che un'addizione fatta tante volte con lo stesso addendo, no? E per velocizzare, perché di per sé il meccanismo della divisione, che ne esistono tanti, ho visto le moltiplicazioni infatti dei nipoti della Germania, è completamente diversa. Sì. Io non sono capace di farlo, cioè, ci ho provato, neanche capito come fanno, ho visto che è diverso.
Ha un metodo diverso.
Sì, un metodo, un algoritmo diverso, cioè il fatto di prendo due cifre, ne basso una, faccio il modello, riporto di qua, quelli sono algoritmi. E quindi sono meccanismi automatici che o li facciamo noi o li fa la calcolatrice. L'importante, a parte
sopra.
No, sapere cos'è una moltiplica, cioè non che il bambino di terza elementare, guardando negli occhi la maestra, chieda faccio una per
oppure
a caso, no, vede se va bene la divisione, se va bene di solito è la per che infesta al posto dell'addizione, per cui insomma la per, che non è da chiamarla per, la moltiplicazione è un'addizione ripetuta, ma se devo fare l'addizione non la moltiplicazione,
certo. Vabbè. E invece noi abbiamo aggiunto minuti ai minuti e siamo arrivati a
sfondare.
Volato. È stato bello. Senta, un augurio a tutte le donne che
non sia solo questo il giorno della festa della donna.
Grazie.